Allora c'è Elcana e Anna, che Elcana aveva due mogli, Peninna che aveva figli, Anna che non ne aveva, quindi Anna era molto demoralizzata. C'è questa frase di Elcana che lei dice: perché piangi Anna? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Questa è la frase del marito. E qui forse si potrebbe aprire il problema che per via dei figli spesso le mogli trascurano i mariti. Bisogna stare attenti di non essere presi del tutto dai figli, da dimenticarsi del coniuge. Molte volte il marito soffre perché anche lui in fin dei conti è un bambinone, no? si sente trascurato dalla moglie. Allora forse, ecco, bisogna stare attenti a non... Sì, a darci ai figli, però, ecco, tenere presente anche i poveri mariti, di cui non se ne parla mai, poverelli, non so. Poverelli. Poverelli. Poi, un'altra immagine molto, molto bella è l'amicizia tra Davide e Jonathan. Un'amicizia che gli costava cara a Jonathan, perché Jonathan era il figlio del re e praticamente Davide sarà re al posto in un certo senso, e questo era anche il rimprovero che gli faceva suo padre, no? Perché gli avrebbe levato il trono. Però l'amicizia era così forte tra questi due, una bella amicizia, che lui andava anche contro i suoi interessi e salvò Davide dall'essere ucciso da Saul, suo padre. No? E San Gregorio Nazianzeno, parlando di San Basilio Magno, col quale era unito da una grande amicizia sin da quando erano ragazzi, diceva di questa amicizia tra lui, San Gregorio, e Basilio, diceva: sembrava che avessimo un'anima unica in due corpi, realmente l'uno era nell'altro e con l'altro. E penso che la stessa cosa si può dire di Davide e Jonathan, no? È una cosa molto vergognosa, molto vergognosa, che alcuni circoli cattolici LGBT, almeno sapete che adesso ci sono questi cattolici, c'è un circolo che si chiama Davide e Jonathan, no? Questo è molto vergognoso, perché l'amicizia di Davide e Jonathan è un'amicizia umana, bella, splendida. Chi di noi non sa che cosa vuol dire avere un amico o un'amica vera, no? Dove il sesso non c'entra proprio per niente, no? Cioè, hanno sporcato pure l'immagine di Davide e Jonathan, no? Il peccato di Davide, chi è che non lo conosce? Alzi la mano, chi è che non lo conosce? O lo conoscete tutti? Il peccato di Davide, Dall'alto della terrazza vide quella donna, si invaghì. Ora, Quando si dice che male c'è dietro una morale facile, dietro un facciamo quello che ci piace di tanti giovani, il peccato di Davide ci fa capire come la sessualità non dominata ti porta all'omicidio, ti porta alla bugia, ti porta alla calunnia, ti porta... E guardate, che male c'è, è proprio la parola del diavolo. Non... Voi pensate, Davide la vede da lontano, si informa su chi è, la manda a chiamare, tutti complici, diventano tutti complici di adulterio, o sanno quello che fanno, o sanno quello che stanno facendo. Sono gente adulta, stanno andando contro un comandamento di Dio, sono ebrei, sanno quello che stanno facendo, no? Quando si accorge che è incinta, cerca di fare in modo che il marito vada a casa, abbia dei rapporti con lei per mischiare le cose, ma il marito non va a casa, non gli rimane altro che cosa? Ma mica solo il marito. Fa una lettera in cui invita Abner a mettere il marito in difficoltà, in luogo difficile perché muoia. Ma non sarà solo Uria a essere messo, saranno anche altri. Voi vedete quante persone sono state coinvolte per un adulterio e si è arrivato all'omicidio. Cioè, sul sesto comandamento non si scherza. Sul sesto comandamento non è una cosa così. Non fornicare. Se tu fornichi, entri in un ginepraio. Che c'è? Beh, però c'è.
La domanda è, per cortesia, comunicate tutti col numero individuale complessivo della famiglia quanti si fermano a pranzo, indipendentemente da se si dorme o meno. Cominciamo da una. No, siete in due a pranzo.
Tre.
Allora, tre. E due cinque. E due sette.
Tre.
Sette. E tre. Dieci.
Quattro.
14, 16, 21, 25, 29, 29, 33 e 35. Ok, grazie, io ci sono pure, io mi ricordo quando non ero neanche seminarista, ero lì al bar, che una delle cose che non riuscivo a capire e non riuscirò mai a capire, eravamo nel 1977, era l'aborto, no 77, 76, 75, e io al bar parlavo così, esprimevo la mia opinione. Un giorno un ragazzo, ce l'ho ancora davanti, avrà avuto 23-24 anni, ma io non mi ricordavo neanche di aver parlato, perché non è stato nel contesto di un dialogo, è stato così, arriva, dice: senti Armando, ti devo parlare, chissà cosa vorrà questo, perché non era un amico, solo in bar, no? Uno parla, dice: senti, perché mi aveva sentito parlare contro l'aborto, dice: sai, quello che tu dici sull'aborto è vero. Io e la mia fidanzata abbiamo abortito, siamo andati al Partito Radicale. A quei tempi lo facevano nelle sedi del Partito Radicale. Ma dice: non lo farei più. Ogni volta che passa un bambino mi ricordo di quello che abbiamo fatto, no? E questo per dire come il sesto comandamento è importantissimo. Non si può, oggi si banalizza, e poi, ma ce lo dicono le malattie che si stanno sempre più diffondendo, venere, ci fanno mai un resoconto? Lascia perdere dell'AIDS, ma tutte le altre che stanno a carico, non ce le dicono, le hanno sempre tenute nascoste, non ce le dicono perché non vogliono demonizzare, c'è poco da demonizzare. Sapete che dopo il Gay Pride in Spagna, lì che c'è stato l'ultimo, sono saliti di non so quanto l'epatite A o B, che si diffonde in seguito a contatti con gli escrementi, eh? Non ce le dicono queste cose, non ce le dicono.
Adesso posso dire velocemente, Sì.
Cioè, mi capita la televisione spesso di vedere, sulla 8,
voce.
Sulla 8 o sulla 9, qualcosa che attinente a quello che stai dicendo tu sulla fornicazione, sul peccato, e si intitola peccati, peccati mortali, da che cose che portano è sempre l'adulterio, dove al giorno d'oggi raccontano la storia di coppie che hanno tradito la moglie e il marito,
e finisce sempre
con l'ammazzatina, omicidio dove coinvolgono la moglie, i figli, i genitori,
quindi la Bibbia continua.
La Bibbia continua e oggi, e questi dicono, poi c'è il commento, dice ecco che cosa porta questo peccato, il peccato
è tremendo, è tremendo. No, ma non, a parte l'adulterio, proprio il peccato della fornicazione è tremendo, è tremendo. È per questo che la cosa più bella che una bella famiglia dovrebbe fare è educare con la loro vita virtuosa i figli alla castità, perché la castità è una educazione, è un'educazione che si impara da come si amano mamma e papà. Da come si vogliono bene mamma e papà si impara la castità. Perché lì c'è il rispetto, c'è la forza e il dominio di sé. Il peccato di Davide, vabbè, ve l'ho detto. E poi, ecco, importante che Davide continuò a fare quello che faceva. Nel senso, continuò la sua vita come re, ma ci andò Nathan un giorno a raccontargli la storiella della pecorella. La sapete la storiella della pecorella, no? Cioè, c'era uno che aveva solo una pecorella e il vicino che ne aveva tanta gliela prese per fare un banchetto a un ospite e Davide si infuriò. Questo merita la morte! Poi ci pensa, dice, beh, per una pecorella. No, deve pagare 4 volte la pecora. E alla fine che Davide aveva fatto questo giudizio, Nathan dice, tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo, perché tu avevi le tue donne, sei andata a cercarti quella di Uria, non ti è bastato e l'hai fatta anche ammazzare, tu sei quell'uomo. E questo è importante oggi, tu sei quell'uomo. Perché Davide cosa fece? Riconobbe? Dice sì, sono io quell'uomo. Oggi una certa mentalità psicanalistica, psicologistica, impedisce di dire sì, però io non sono stato voluto bene dai miei genitori, ma io ho subito quella ferita quando avevo 5 anni, quell'altro non è stato capito. Cioè si vanno a cercare le giustificazioni dei nostri comportamenti nelle ferite del passato. E chi ti salva più? Chi ti salva? Se la persona non dice sono stato, sì, posso avere avuto dei condizionamenti, ma la libertà, la responsabilità è tua. Finché non dico sì, io sono quell'uomo, non sono nella via della salvezza. Non mi assumo la responsabilità, è importante. Perché Dio, alle volte dicono, padre, io sono venuto qua per chiedere scusa a Dio. Dicono, guarda, Dio non scusa nessuno. Dio non scusa nessuno. C'era quel canto che a me mi faceva una rabbia, scusa Signore, ma che scusa Signore? Signore non scusa nessuno, nessuno è scusato da Dio, si è perdonati da Dio, è diverso. Il perdono significa che ti assumi le responsabilità di quello che hai fatto, il Signore ti dice sì lo so, l'hai fatto tu, lo so, è grave, lo so, ma io ti perdono, non ti scuso, ti perdono.
Cioè il pentimento.
Certo. Certo, senza pentimento vai dritto all'inferno, dritto all'inferno. Sapete quello di il vescovo delle glorie di Maria, come si chiama? Sant'Alfonso Maria Liguori diceva che all'inferno ci sono più persone per la misericordia di Dio, falsa, chiaro, che per la giustizia. All'inferno ci sono più persone per la misericordia falsa di Dio, cioè credere in una misericordia che non ti misericordia protestante, quella è la misericordia dei protestanti, nel senso che Dio ti copre, ti vede, ti dice tu puzzi, fai schifo, però io ti metto davanti il vestito di Gesù Cristo e ti metto un po' di profumo, no? Ma sotto sei... questa è la misericordia che copre, no? La misericordia di Cristo, che la Chiesa da 2000 anni è misericordia rigeneratrice. Zaccheo dice, quello che ho rubato lo restituisco e l'altro lo do ai poveri. Zaccheo è uomo nuovo, cioè la misericordia mi rende capace di amore. Una misericordia che mi lascia incapace di vita, di santità, non è misericordia cattolica, è protestante. Non so se io riesco a... No. La misericordia ha bisogno da parte mia, e la misericordia è lì, alle porte della mia anima, è tutta lì. Ma devo aprire la mia anima e devo dire, sono un peccatore, aiutami Signore. E il fatto che mi arriva la misericordia mi capacita a non peccare più. A non peccare più. Si cita spesso l'adultera, ma non si cita l'ultimo passo che dice Gesù. Gesù gli dice, sì, neanche io ti condanno, ma gli dice, non peccare più. Una misericordia che mi lascia con la capacità, con la incapacità di vita morale, non è cattolica. La Chiesa non l'ha mai predicato questo, mai, mai. Oggi ci stiamo infiltrando il protestantesimo come un... perché la gente manca di, come si dice, manca di catechismo spiccio. E lì mi infurio, perché non è questo.
Perché è più comodo, perché camuffare è più comodo.
Sì, no, ma perché poi in un certo senso giustifichi i peccati delle persone, no? Perché se Dio è così buono che ti perdona e ti lascia la possibilità di continuare a peccare, e allora io pecco e vado al paradiso, no? La Chiesa non l'ha mai detto. Anzi, nella Bibbia c'è scritto: Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Può venire una persona a me a chiedermi il permesso di peccare? Posso andare da un vescovo a chiedergli posso peccare? Posso andare dal Papa e chiedergli posso peccare santità? Capite la domanda? È possibile questo? Un prete, un vescovo, un papa ti può dare il permesso di peccare? Sì o no?
No.
Non esiste il permesso di peccare. Chiaro? Oggi si vorrebbe il permesso di peccare. Non è possibile. Leggetevi, c'è un'intervista fatta ieri, pubblicata ieri, al Cardinal Müller su tematiche morali. Molto bella. Molto bella. Dove ricorda qual è la dottrina della Chiesa. Perché, come Müller ha detto in un'altra intervista, l'ha detto lui e non so io che lo dico, no? Ha detto, tanti vescovi sono ignoranti di dottrina, no? Ignoranti di dottrina, l'ha detto lui. L'hai letta quella intervista tu?
Questa è la vescogina.
No. No. Sono due allora che devi dirci. Poi c'è il martirio dei sette fratelli. La conoscete la storia del martirio dei sette fratelli? Chi è che non la conosce alza la mano. Ecco. Allora, questo è un peccato quasi mortale non conoscere. Siamo nel tempo della dominazione ellenica. C'era stato Alessandro Magno che aveva conquistato, si erano divisi poi i generali del suo impero e vogliono portare il paganesimo in Palestina, e lo fanno fanno quello che è stato ricordato come l'affronto più grande, mettono la statua di Giove nell'altare del Tempio, la statua di Giove nell'altare del Tempio. E c'è quindi una grande riscossa ebraica, nel senso che le persone non tutte si accettano, ci sono i Maccabei che lottano e poi alla fine riusciranno a vincere. Nel clima di questa guerra in cui gli ebrei difendevano la loro fede, 7 ragazzi insieme alla mamma vengono catturati e vengono torturati, uno dopo l'altro uccisi davanti alla mamma. Arriva l'ultimo figlio e dicono alla mamma: digli a tuo figlio di salvarsi la vita. E la mamma invece nella lingua ebraica dice: figlio, mi raccomando, sii fedele. No? E questa donna si vide ammazzare tutti e 7 i figli davanti, e alla fine ammazzarono pure lei. Questa è la mamma del Vecchio Testamento, la mamma forte, la mamma mamma, Santa Rita: preferisco che i miei figli muoiano piuttosto che diventino degli assassini. Questi sono insegnamenti forti, ma fortissimi. Non è uno scherzo vedersi ammazzare un figlio, lei 7 se ne è visti ammazzare davanti, ma è stata lì ferma. Noi siamo figli di questi martiri. Ricordiamoci in questo momento, mentre noi siamo qui, stiamo bene, il nostro pranzo non è che sarà chissà che, però stiamo bene, Asia Bibi sta in galera in Pakistan, solo perché è cattolica. E non vuole dire quella frase che la metterebbe fuori. Se Asia Bibi dicesse: Maometto, Allah è l'unico Dio e Maometto è il suo profeta, l'unico profeta, potrebbe tornare a casa dei suoi figli.
La famosa Shahera.
Capito? Ma non lo fa. Non lo fa. Cioè, essere cristiani... Oggi hanno un'altra bomba, hanno messo poveri cristiani in Egitto, hanno ammazzato un altro. Signore, abbi pietà di noi. Vediamo velocemente qualche storia del Nuovo Testamento. No? A me piace tanto il paralitico. Lo calano dal tetto. Chi sono stati questi a calarlo dal tetto? Voi vi immaginate chi sono stati? I familiari. Gli amici più 7, i familiari. Io questo episodio a me mi commuove tanto, perché dove c'è una persona che soffre in una famiglia, una donazione, un sacrificio, un affetto che non può non commuovere, no? Quello che c'è quando si soffre nella famiglia. No? E calano quel paralitico, e poi lì, sapete, Gesù dirà quella frase che scombusse l'ace: ti sono rimessi, come? Mi porti? Lo portano paralitico, e dice: che c'entra i peccati? E ancora c'è qualcuno di questi che studiano a Tubinga, da quelle parti là, che dice che lui non sapeva di essere Dio, sapeva. Oh Signore, abbi pietà di noi. No. Chi può dire, chi può rimettere i peccati? Solo Dio. E Dio, se è Dio, vuoi che Dio non sappia che è Dio? Se Cristo era Dio, vuoi che non sapesse che era Dio? No.
Non c'è ragione.
No, è perché hanno studiato troppo. Non hanno studiato troppo. No? Vedete anche quell'altro che ha studiato troppo, quello che è apparso nei giornali, quando gli hanno detto: ma Gesù ha detto due non siano, cosa ha detto Gesù? Non separi l'uomo ciò che Dio ha unito, che ha condannato l'adulterio. Ma se avete sentito quello che aveva studiato troppo, cosa ha risposto? Non avete sentito? Ma dove vivete? Ha detto: ma non c'era il registratore quando Gesù parlava? Questo è uno di quelli che ha studiato troppo. no? Quelli che contano, quelli che comandano, quelli che hanno un'investitura ecclesiastica molto forte. Ha detto, ma non c'era il registratore quando... Ma se io avevo il registratore io lo tiravo in testa. No? Povera Chiesa. No? Povera Chiesa. Gesù è il mistero dell'incarnazione. Gesù, perché capissero che ho il potere, perché capiate quel potere, ti sono rimessi... alzati e cammina. Alzati e cammina. Poi c'è un altro momento molto bello, ho dimenticato di cambiare l'icona, ma è quando quel centurione va a cercare Gesù perché il suo servo soffre terribilmente. Perché il suo servo soffre terribilmente. Bello questo, no? E lì dirà quella frase che noi ci portiamo alla messa fino alla riforma, perché la riforma è stata cambiata. Signore, non sono degno. Noi diciamo di partecipare alla tua mensa, però lui, mentre una volta la liturgia diceva le testuali parole di era più bello. Non sono degno che tu entri nel mio... Perché è più significativo. Nella messa era più significativo quella frase, perché sta a significare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. No. Perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Prima di mangiare il Cristo vuol dire che tu sei presente realmente. No. E adesso bisogna stare attenti, perché con i protestanti loro non credono nella presenza reale. Per loro la messa, quella messa che fanno, è una memoria, un ricordo, non è presenza reale. Poi c'è lo strazio per la morte di un figlio, quella bambina che era morta, e lui dirà Talikatum. Poi c'è quella vedova che porta morte, Gesù dice non piangere, no? Non piangere, qui si fa vedere proprio la vita di famiglia, quei lutti profondi. Io mi ricordo quella bambina, guardate, io quando la conobbi dici, ma questa bambina che sarà? Aveva 3 anni all'asilo, mamma mia, era una bomba, Dopo qualche giorno muore perché nella sua esuberanza scatta la macchina, la mette sotto, andava pure piano la macchina. E io mi ricordo ancora il funerale di quella bambina lì, no? Dove non si poteva far meno di piangere. No? E i genitori cristiani, certamente il dolore è grande, no? Io mi ricordo quando ero alla sala mortuaria che uno veniva, se tu eri Cristo, per dire, diceva Talikatum, alzo, perché la vedevi lì bella, tutta piccola, perché poi era bellissima. Cioè, questi sono i misteri del dolore, della sofferenza in cui entra Cristo, no? Che feconda l'amore dei coniugi. E dopo qualche anno hanno avuto 2 gemelline. No? 2 gemelline. La vita continua. Questi sono i misteri di una famiglia che si porta nel cuore questi dolori che nessuno può, in cui nessuno può entrare, diciamo, sono dolori fortissimi, che i genitori, non è umano, è umano piangere i genitori, ma non è umano piangere i figli, cioè è qualcosa che ci entra, però lì c'è Gesù che ci dice non piangere, no? Lì c'è la consolazione, l'aiuto del Signore. Una famiglia amica, è ancora molto bella vedere, Gesù voleva molto bene a Marta, sua sorella, e a Lazzaro, no? E lì ci sono le 2 vocazioni, la vocazione del prete, del consacrato, e la vocazione della famiglia, che non si contraddicono, ma si complementano, queste vocazioni. Perché la famiglia ha bisogno del prete. Anche che bello che ogni famiglia possa avere un prete amico, un prete che venga a casa. Io quando ero parroco lo facevo, no? E mi piaceva andare senza essere avvisato, perché lì ancora era il paesino, no? Bussavo. Che c'è da mangiare? Parrino! No? No, è una sono una delle cose che mi ha fatto imbestialire, e non mi dovrei imbestialire, lo confesso, come peccato pubblico, no? Quando qualcuno ha detto che non voglio discutere sul fatto che il prete si possa sposare, non voglio discutere su quello, che c'era quello che diceva che il prete, in quanto prete, non conosce le difficoltà di una famiglia e quindi sarebbe meglio che fosse un prete sposato, perché sposato capisce meglio le... non so se mi sono spiegato, sono un po' confuso, però penso me le devo... Guardate, mi fa imbestialire. Chi dice questo mi fa imbestialire. Allora, tu mi dici che i 100.000 che ne abbiamo avuti, perché si parla di quelli cattivi, che, ma quanti bravi parroci hanno aiutato le famiglie con il consiglio? Prima di fare una cosa andavano dal parroco: padre, possiamo fare questo? Che ne dice? Consigli anche tra i figli e i genitori, per i problemi tra figli. Abbiamo, diciamo, come preti, abbiamo fatto tutto un lavoro di aiuto nella fratellanza, e tu mi vieni a dire che il prete, in quanto non si è sposato, non riesce a capire. Ma guardate, questo è un affronto. Cioè, no, perché innanzitutto il prete è figlio di una famiglia, no? È figlio di una famiglia. Ma guardate, quando arrivano a dire queste bestialità, no? E stanno tutti zitti, nessuno dice niente. Nessuno dice: oh, ma avete detto una bestialità! Ma che stiamo scherzando qua? Il prete non capisce perché non si è sposato. Dimmi. È mentalità materialistica che è entrata nella Chiesa. Ma che se sono... Questa è mentalità materialistica che è entrata nella Chiesa. Giudizio mondano nelle cose dove uno dovrebbe avere lo Spirito Santo, c'è il giudizio mondano. Ma stiamo scherzando, no? Ma io non volevo entrare su quello, io volevo entrare solo semplicemente su questa accusa di incapacità di aiuto, quando chi aiuta è l'amore che ti permette di capire, è l'amore che ti permette di intuire, è l'amore, e quanto più il cuore è pulito, quanto più è capace di un consiglio, di un consiglio. Ma volevo dire, queste due vocazioni si complementano, perché il prete ha bisogno della famiglia, soprattutto il parroco, ha bisogno della famiglia che lo accolga, che gli faccia sentire un clima di famiglia, soprattutto se lui non ha famiglia, no? E però bisogna stare attenti che il parroco non si attacchi solo a una famiglia, perché poi incominciano le... No, e purtroppo... maldicenze, altre cose, no? E sì, però sono due vocazioni che il prete deve aiutare a che cosa? A capire che c'è un amore che abbraccia tutti e non abbraccia qualcuno, ma abbraccia tutti. E ad amare tutti, l'amore universale. E la famiglia deve aiutare il prete a capire che se non abbraccia concretamente, non abbraccia nessuno. Perché il rischio dell'amore universale, sapete qual è? Io amo tutti, sì, mi sono consacrato a tutti, sì, alle volte ho un paravento dove mi faccio i fatti miei e non amo nessuno. Purtroppo al consacrato può succedere anche questo, no? Di non compromettersi, l'amore ha bisogno di compromessi, e di compromettersi nel senso fattivamente, no? E questo allora sì, un aiuto reciproco, questo, perché l'amore ha bisogno di questi due aspetti, l'universale e il particolare. Poi c'è questa mamma così bella che dice: Signore, fa che i miei figli siedano una a destra e una a sinistra. Sì, questa è bella, non mi piace tanto questa. E i figli, i figli che si fanno portare davanti alla mamma, quanto sono belli, Poi c'è questo fatto, ad esempio, del pauperismo nella Chiesa. Quasi che per essere salvati oggi bisogna essere poveri, cioè si scambia la povertà come la povertà come categoria materiale e come categoria evangelica. No, che il povero sia facilitato a causa della sua povertà alla vita del Vangelo, d'accordo, no? Ma non c'è un Vangelo che è diretto solo ai poveri materiali, perché Gesù ha avuto amici ricchi. La cena dove si è fatta? Al piano superiore della casa di un amico che non era povero. Non era povero. Lazzaro era ricco, no? Quindi bisogna stare attenti, perché ricchezza e povertà, ho letto l'altro giorno questa frase che mi è piaciuta molto, molte due, sono tutte e due delle tentazioni, cioè delle occasioni per dare amore a Dio, sia che sia nella ricchezza, sia che sia nella povertà. Certamente dobbiamo avere una predilezione per i poveri, d'accordo, d'accordo, ma attenzione, attenzione, che la chiamata alla santità è anche per i ricchi, perché trovino un significato caritatevole alle loro ricchezze. Una casa a disposizione, questo l'abbiamo fatto.
Però ci sono anche monumenti importanti.
Sì, sulla ricchezza.
Facile che un cammello passi per la Roma di
Napoli. Sì, sì.
Sì,
no, qui non stiamo, qui sto facendo delle provocazioni per delle visioni univoche. Attenzione, perché c'è una visione univoca quasi quasi che i ricchi non sono. Il ricco è il luogo di tentazione, la ricchezza è il luogo di tentazione. Però dato che Gesù aveva amici ricchi e l'ultima cena si è fatta, non è la ricchezza in sé, è la tentazione, è la tentazione che la ricchezza porta con sé. La tentazione che è la ricchezza, ma la ricchezza che porta con sé, la ricchezza di per sé non è, dal punto di vista cristiano, un male, è la tentazione.
No, però noi siamo fragili, cioè
sì.
È qualcosa che è inevitabile,
sì. Insomma, sì. Sì. Però dato che c'è una specie di pauperismo oggi che si sta sviluppando quasi a dire che identificare la vita cristiana con la vita sociale, allora volevo dare il primato a quella che è una povertà spirituale. Sì, il ricco deve vivere la povertà spirituale, se no non può. Non identificare la categoria dei poveri evangelici con i poveri materiali, questo assolutamente no.
E viceversa.
E viceversa, sì. È chiaro che poi i discorsi si fanno più complicati. Velocemente gli ultimi quadri. E poi a me piace molto quando Pietro era in carcere, viene liberato dall'angelo e va a casa di Maria, dove una certa Maria, dove si riuniva la chiesa primitiva, e bussa alla porta e dice: appena ebbe bussato, una fanciulla di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta ma corse ad annunziare che fuori c'era Pietro, e gli dicevano: ma tu vaneggi, ma lei insisteva: ma c'è Pietro, veramente? E quello continuava a bussare, loro discutevano, no? Mi piace molto per esprimere un po' la vita di famiglia, no? Questa bambina. E poi c'è poi c'è la famiglia missionaria per eccellenza, Aquila e Priscilla, no? Che ospitarono Paolo, facevano lo stesso mestiere di Paolo, tessitore di tele, e con Paolo andavano in missione e facevano loro stessi missionari. Bello, no? No? Questa Aquila e Priscilla danno un esempio di come la famiglia può essere coinvolta nelle missioni. Sapete che oggi ci sono proprio in missione, vanno proprio le famiglie. E poi un altro fatto molto bello, quando a Efeso, se non sbaglio, o a Troade forse erano qua, Paolo predica in una casa e il ragazzo che stava seduto sulla finestra cade dal terzo piano, no? Perché Paolo parlava molto, era arrivata a mezzanotte e sto bambino si addormentò e cadde dalla finestra e morì.
Paolo risuscitò.
Morì prima. E Paolo però poi lo risuscitò. Però la cosa che mi piace ridere è che non fu contento che era morto uno per la sua lunga predica, continuò fino alle 5 del mattino dopo averlo risuscitato. Poi Timoteo è il classico ragazzo di buona famiglia, perché la nonna era Loide, l'aveva educato insieme con la madre Eunice, fin da ragazzo conosceva le sacre scritture. E allora qui c'è da riflettere oggi sul ruolo delle nonne che non hanno tutte figlie come Eunice, sante, ma alle volte l'educazione di tanti bambini è lasciato solo alle nonne, e meno male che ci sono, perché non sempre gli è permesso di vedere i bambini, eh? Oggi c'è questo fenomeno moderno che io non conoscevo, da almeno 20 anni c'è questo fenomeno delle nonne paterne che spesso non possono vedere i bambini. Cioè, sono molti casi di nonne paterne, non nonne materne, solo nonne paterne, che non, ne sapete qualcosa, voi ne avete sentito, no, io sì, in confessionale, tante, veramente tante, nonne paterne, chissà perché nonne paterne, nonne materne no.
Perché il diritto ha sempre preferito affidare i figli delle coppie che si separano alle mamme.
Ma no, anche che non si separano. Io non sto parlando di separare, sto parlando di coppie dove c'è marito e moglie, e poi quello che si separano ancora di più. Ma ancora di più quello. Io sto parlando di fenomeno, di famiglia, marito e moglie che stanno insieme, però i nonni paterni hanno difficoltà a vedere. Ma non è mai successo un precedente che tra nonne, scusate, tra suocera e nuora, tranne Noemi e Ruth, sappiamo che è difficile il rapporto, ma non si è mai, io sinceramente ho mai sentito dire prima che non fanno vedere i bambini. Questo è da 20 anni che succede, da 20 anni che stanno... difficoltà ci sono, no? Addirittura che è nato il, come si dice, anche adesso il fatto che diversi nonni sono andati alle vie giudiziarie per poter vedere i figli. Cioè, questo è un fenomeno culturale, no? Che deriva da che cosa? Dalla mancanza di amore, di comprensione, di sopportazione, di rispetto, che ti porta poi a tutte queste pazzie. E chi ci va di mezzo sono i bambini, chi ci va di mezzo sono proprio loro. È finito. Allora, non so se qualcuno vuole fare qualche osservazione, così voleva essere una chiacchierata. Sì,
posso chiederti, ma la mano, se mi rimandi poi sull'indirizzo di posta elettronica queste cose qui?
Sì.
Ok, ti ringrazio.
Vabbè, lo posso mettere nel sito di Casalanteri. Casalanteri nel gruppo famiglia. Sì. Ma è una cosa molto semplice, questi brani messi lì.
Comunque, voglio fare un'osservazione proprio in merito a questa ultima cosa. Effettivamente, e ripeto, ripeto, io ho fatto riferimento alla situazione giuridica, però è sempre stato più complesso il rapporto nuora suocera rispetto a quella di mamma e nonna, intendo dire, cioè la mamma della sposa e la mamma dello sposo, sì, nei confronti del nipotino. E da lì deriva la difficoltà che poi i nonni in sé si trascinano dietro questa maggiore difficoltà di rapporto, cioè il rapporto nuora suocera è ben diverso dal rapporto.
Sì, sì, però quella è la però questa carica di disumanizzazione che l'uomo moderno disumano, è una cosa disumana, disumanizzazione. Allora cediamo un quarto d'ora così e poi facciamo, diciamo, per mezzogiorno la messa, tanto è messa feriale, io ho parlato abbastanza, quindi spero che lo spirito non mi soffi. Perché io dico sempre non farò la predica e poi finisce che la faccio. Lunga, lunga. Non farò la predica, lunga.